Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu, e benvenuti da Romano Scaramucci. Oggi la parola di Dio della domenica è dal Vangelo di Luca, come in questo anno che è appunto l'anno C. Anziché soffermarsi sulla chiamata dei discepoli, come fanno Marco e Matteo nei passi paralleli, Luca preferisce concentrarsi sulla forza della parola. Annunciare la parola è il primo compito del discepolo, come ci dice bene la scena introduttoria. Gesù, seduto sulla barca di Simone, annuncia la parola alla folla che era accorsa ad ascoltarlo. Il successo della missione del discepolo sta tutta nella forza della parola di Gesù. Se il discepolo si affida a se stesso, la pesca è fallimentare. Se invece si affida alla parola di Gesù, la pesca è abbondante. La risposta di Pietro all'ordine di Gesù esprime una grande obbedienza, una grande disponibilità all'ascolto, ma anche, e forse di più, una grande fiducia. È infatti in obbedienza a un ordine che la propria esperienza poi mostra inutile quel «abbiamo faticato tutta la notte», la lamentela, il lamentarsi. Dunque Pietro si fida della parola di Gesù nonostante, diciamo, le verifiche che potevano anche giustificare il contrario. Per Luca il discepolo è colui che intraprende l'esistenza missionaria. Le implicazioni possono essere numerose, ma almeno una è indispensabile. È questa: la comunità cristiana, nel suo sforzo, nella sua azione missionaria, deve essere unicamente ricca di fede nella parola di Dio. Non deve appoggiarsi ad altro, non deve cercare altro, non deve giustificare, non deve lamentarsi. Sperimentando la forza della parola di Gesù, infatti, Pietro prova un grande stupore e prende coscienza, quasi all'improvviso, di tutto il suo non essere degno. Infatti dice: «Signore, allontanati da me perché sono peccatore». Ma il discepolo non deve ignorare il proprio peccato e la propria debolezza e i propri limiti, né deve avere anzi una lucida consapevolezza, ma deve anche sapere che la potenza di Dio sa vincere sul peccato e sulla debolezza. Infine, il brano di questa domenica si conclude con una sottolineatura del distacco. Lasciarono tutto e lo seguirono. È una sottolineatura che è in linea alla spiritualità del terzo Vangelo, di quello di Luca. Infatti gli è abituale sottolineare la radicalità del distacco, anche in modo drastico, improvviso, come dicevo, ogni volta che parla delle condizioni per essere discepolo. Ad esempio, al capitolo 12, vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Oppure in un altro capitolo, sempre di Luca, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Quindi il distacco senza rimpianti, così come ci ha riportato la parola di Gesù, il Vangelo di oggi. Ed eccoci ai santi della prossima settimana, settimana che va dal 9 di febbraio al 15. Il 9 di febbraio festeggiamo San Rinaldo, il 10 febbraio festeggiamo Santa Scolastica, l'11 febbraio Santa Eloisa, il 12 Santa Eulalia, il 13 Santa Fosca, il 14 San Valentino e il 15 febbraio San Faustino. E come non soffermarsi oggi sulla festa del 14 febbraio, la festa dell'amore, la festa dei fidanzati, la festa, insomma, di chi si vuole bene. Nel Medioevo era credenza comune che in questo giorno gli uccelli, avvertendo l'approssimarsi della primavera, iniziassero a fare il nido. Il 14 febbraio segnava quindi il risveglio annuale alla vita, all'amore, e inevitabilmente divenne il giorno degli innamorati. Peccato però un giorno solo all'anno, sarebbe bello essere innamorati di quanti ci circondano e di quanti abbiamo vicino e di tutto quello che si fa ogni giorno dell'anno. Ma il 14 febbraio è anche il giorno non di uno ma di due San Valentino, due martiri, entrambi vissuti nel III secolo. Il primo era amico addirittura dell'imperatore Claudio il Gotico, come veniva chiamato, ma non per questo riuscì a sfuggire al martirio e venne sepolto nel 268 lungo la via Flaminia. 5 anni dopo il secondo San Valentino, che era vescovo di Terni, convertì il filosofo Cratone, ma fu arrestato e venne condannato alla decapitazione. Due martiri dunque, morti per amore, sì, per amore, ma per amore nei confronti del divino, nei confronti di Dio, nei confronti di Gesù, e divenuti simbolo di quanto c'è di divino nell'amore terreno. Ed eccoci adesso al notiziario della storia. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Vediamo cosa accadeva tanto tempo fa nel nostro territorio. Il 9 febbraio del 1287 il pontefice Onorio IV con bulla papale accorda al conte Guido Novello dei conti Guidi di Poppi la facoltà di ricostruire le mura e il castello di Ganghereto. 10 febbraio 1800 il granduca Ferdinando III da Vienna ringrazia gli aretini per i moti del Viva Maria, erigendo la città in capo di provincia. 11 febbraio 1480 i priori di Arezzo inviano una richiesta al priore di Camaldoli perché conservi indipendenti due monasteri di Agnano e di Santa Maria in Gradi. 12 febbraio 1631. Muore ad Anghiari Romano Romani, vecchio di anni 102, il quale era panettiere ed è stato cavalleggiere ed è stato alla guerra di Siena. 13 febbraio, Firenze, acquistata Cortona da Ladislao re di Napoli, vi elegge un capitano di custodia con autorità della spada nel civile e nel criminale, arbitro di applicare la pena di morte e t'amputare membra, sebbene potesse scorgarne il sangue. E infine, 14 febbraio 1333, i frati domenicani di Cortona ricevono in dono da Ser Pasquale e Donna Letizia di Bacialla una casa con terreni da destinare a perpetuo ricovero per i domenicani, i poveri e i pellegrini. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Paul Claudel. Dio non è venuto a sopprimere la sofferenza, non è neppure venuto per spiegarla, è venuto per colmarla con la sua presenza. Ed eccoci giunti, come di consueto, all'ultimo step del nostro incontro settimanale, che è dedicato alla musica. Oggi una canzone di Enzo Iannacci, La Rossa. È una canzone eseguita da Milva, scritta appunto da Enzo Iannacci, il genio della canzone italiana, arrangiata da lui stesso e da Natale Massara. Fu pubblicata nel 1980 con etichetta Ricordi, sia come singolo che come prima traccia dell'album omonimo. Dall'album sono state pubblicate anche edizioni per mercati esteri, addirittura per l'Argentina. Il brano è uno dei più rappresentativi della cantante emiliana di Milva, che giocava proprio sul doppio binario che faceva riferimento al colore dei suoi capelli, appunto il rosso, e alla sua fede politica di sinistra. Il testo è un flashback sulla vita di un artista che racconta la sua infanzia venuta su a patate lenti, negli occhi sempre sorridenti, la giovinezza in cui decise di cantare, la faccia con i bigodini, gli anni della sua bellezza, l'emozione delle prime esibizioni, la gola che si stringe per dispetto, ma anche i periodi bui, in preda alla depressione, fino alla fine della sua carriera. Si fece un gran silenzio. E si fece buio come a mezzogiorno. Insomma, una sorta di bilancio di tutta la sua carriera, un testo amaro, direi crepuscolare, ma anche profetico e soprattutto scenico, quando si chiude il sipario e gli applausi finiscono, come dice la canzone, poi fu come andare in fondo al mare finché l'applauso finì. L'autore era un grande della musica leggera, ma direi della musica in generale, Enzo Iannacci, che tutti rimpiangiamo per la sua grandezza come scrittore di musica e di testi. Racconta il figlio Paolo, oggi suo interprete per eccellenza, in un'intervista ad Cronos rilasciata il giorno della morte del cantante: mio padre era così elettrizzato che sembrava saltasse felicemente sopra i carboni ardenti dopo aver composto La Rossa. È il brano che per una infinita serie di motivi sembra essere veramente cucito su misura per Milva, e oggi noi ce lo ascoltiamo. Romano Scaramucci, come sempre, vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Vi auguro di trascorrerla serenamente in compagnia magari dei nostri programmi. Ciao e a risentirci. E adesso La Rossa, Milva.
La primavera ormai passata, la pioggia quando viene è andata. Povera rossa, fingi l'allegria, ma il disco è di 10 anni. Una mattina che io
fa, una mattina che pioveva, i lampi e i tuoni litigavan forte, però si sentì cantare, e i tuoni e i lampi litigavan forte, però si sentì. Sua patate e lenti, degli occhi sempre sorridenti, gli anni della sua bellezza venti, la rossa e via cantà, e gli anni della sua bellezza venti. Passo forse troppo in fretta, la gola che si stringe per dispetto, la rossa cominciò a cantare, la gola che si stringe per dispetto, la rossa cominciò a cantare. Fece un gran silenzio e posto, si fece buio come a mezzogiorno, arrivano microfoni e lustrini, la rossa cominciò a cantare, arrivano microfoni e lustrini, quando la rossa cominciò a cantare.
Poi lei si lasciò impallidire e poi le venne da
passata, la pioggia guarda strano, si è fermata,
mia bella rossa, dammi l'allegria del disco di 10 anni.